magari è più facile, stando tutti in questa posizione, è più facile capire poi quello che avviene tutto l'anno, dove a presiedere è sempre il Signore Gesù, quando noi celebriamo l'Eucaristia. E quindi magari invece di guardare il predicatore, possiamo questa sera intanto guardare Cristo Re, il crocifisso, perché ai suoi piedi i cristiani capiscono chi sono. Per dire chi sono, i cristiani devono mettersi davanti al crocifisso, perché abbiamo sentito quell'uomo crocifisso è la parola che Dio ci rivolge per chiamarci, per portarci a casa, per salvare la nostra vita. Su quella croce si raccoglie tutto il senso della vita di quell'uomo e della nostra, se noi vogliamo seguirlo. Egli è l'Alfa, seconda lettura, la meditazione di Paolo ai Colossesi, cioè il primo, il prototipo, l'immagine del Dio invisibile generato prima di ogni creatura, perché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle dei cieli e quelle sulla terra, e dell'Omega, l'ultimo, l'uomo arrivato in Dio. Egli è anche il capo del corpo, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. In realtà, e qui sta tutto, come si dice, lo scandalo cristiano, sta tutta anche la difficoltà della nostra fede. In realtà chi è quell'uomo? Lo dice il cartiglio che sta sopra la testa, che dice in ri Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, cioè Gesù di Nazareth, re dei giudei. Questo cartiglio portava la scritta per intero in latino, perché erano i romani che l'avevano crocifisso e quindi loro dichiaravano il motivo della crocifissione, in greco, che era la lingua internazionale, era la lingua del mondo colto di tutto il Medio Oriente di allora, e in ebraico, che è la lingua del paese e anche della Bibbia per noi. Questa scritta, questo è Gesù di Nazareth, re dei giudei, è una scritta strana, ambigua, equivoca, e difatti le autorità giudaiche che avevano reclamato la sua morte con un pretesto sociopolitico, perché creava disordine, perché creava un movimento di rivolta contro i romani, e le autorità giudaiche avevano chiesto a Pilato che non scrivesse costui è il re dei giudei, ma quest'uomo dice lui di essere il re dei giudei. E Pilato aveva perso la pazienza, aveva detto ciò che ho scritto. Cosa vuol dire re dei giudei? E noi stiamo celebrando 2000 anni dopo il regno di quest'uomo, il regno di Dio che quest'uomo ha instaurato sulla terra. Cosa vuol dire che appunto equivocamente dicevano questo vuole essere il re dei giudei, questo è il re dei giudei? È un'espressione che per noi non è del tutto chiara, non era chiara neanche a quei tempi, tanto che litigavano, hanno litigato su sta roba qui. Pressa poco, dal nostro punto di vista, si può dire questo titolo voleva dire che Gesù aveva avuto la pretesa di essere il Messia, questa figura attesa da Israele, l'inviato di Dio che avrebbe portato la salvezza sulla terra, senza sapere appunto poi cos'era questa salvezza esattamente. E le autorità religiose, di fronte a questa pretesa, sappiamo, non avevano assolutamente riconosciuto in Gesù le qualità di questa missione divina e lo avevano rigettato, lo hanno fatto condannare a morte, e la scritta indica la natura del suo crimine. È un crimine di usurpazione. Questo qui ha preteso di essere il Messia. E allora noi sappiamo che in realtà questa motivazione che i romani avevano preso come una motivazione sociopolitica che creava casino nel popolo, no? Che rovinava l'ordine, appunto, no? E sappiamo che in realtà l'accusa di fondo è di carattere religioso, e di fatto il processo religioso che ha subito Gesù è stato fatto con questa accusa: ha bestemmiato. Quindi quell'uomo lì, i romani l'hanno fatto perché appunto hanno accettato questa sommossa, ammazzarne uno insieme a un altro non era un grande problema. Ma i giudei che l'hanno fatto condannare, l'hanno condannato perché quell'uomo lì ha bestemmiato. Cioè, ha preteso di dire in nome di Dio qualcosa che assolutamente era blasfemo. Quindi il conflitto, in realtà, che ha portato Gesù a morte, è avvenuto a proposito di Dio, a proposito dell'onore da dare a Dio, del rispetto del nome di Dio e del Tempio, quindi. E noi sappiamo, appunto, tutto l'anno l'abbiamo scorso lungo il Vangelo, no? Noi sappiamo che Gesù non aveva questa intenzione, non è venuto a dire io porto un altro Dio rispetto a quello di Mosè che è stato annunciato secondo la legge, solo che la sua maniera di onorare Dio, perché di questo si tratta, Gesù non ha fatto discorsi teorici su Dio, solo che ha detto Dio è così, è questa maniera di fare l'uomo. Beh, questo era assolutamente pretenzioso e sconvolgente. La sua maniera di onorare Dio, la sua fedeltà al Dio che gli parla e di cui parla la sua vita, questo ha portato Gesù a distanziarsi dalla religione ufficiale. Gesù vive per una certa, se non fosse equivoco dire, idea di Dio, che è diversa da quella che spontaneamente le religioni si fanno e che anche i giudei avevano, e cioè l'idea per la quale da parte di Dio sta la potenza, l'idea per la quale noi possiamo rivolgerci a Dio per essere aiutati, per avere sicurezza, per quello che non riusciamo a fare noi, no? L'idea di un Dio che ci ricompensa per i nostri meriti, che sono ben distinti da quelli che non vivono come noi, e che quindi sa giudicare chiaramente chi merita e chi non merita, chi è dentro e chi è fuori, chi è escluso e chi è salvato. E invece Gesù ha fatto cose molto diverse. Ha presentato nella sua vita un Dio che anzitutto ci invita a stare in piedi da soli, un Dio che provoca la libertà, che giudica il cuore, appunto, quello che sei. E soprattutto un Dio che dà tutto se stesso perché l'uomo, qualsiasi uomo, possa diventare umano. E quindi un Dio che si dà per ogni uomo, per tutti, e soprattutto per quelli che hanno bisogno del suo perdono, per quelli che sono poveri, esclusi, oppressi, affamati, nudi, prigionieri. Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questo è il titolo della sua condanna, cioè questo è il titolo del rifiuto del suo Dio. Ecco. Per quelli di Gesù, invece, per i cristiani, per quelli di Cristo, per coloro che seguono la sua via, quello invece è un titolo di gloria. Quest'uomo crocifisso è il re, il Messia, l'inviato di Dio, è l'immagine perfetta di Dio, l'immagine che tutta la vita di Gesù ha rivelato. E quindi la via di Gesù, i cristiani sono gli uomini della via di Gesù, la traiettoria, il senso della vita a cui Gesù è stato fedele fino alla fine, è stata la fedeltà a questo Dio, e cioè a un amore per l'uomo mantenuto fino in fondo, li amò sino alla fine. E questo è il senso della morte di Gesù. La fedeltà all'amore per l'uomo che rifiuta di opporre violenza a violenza. Immerso in ciò che costituisce l'abisso del dramma umano, cioè la violenza dell'uomo contro l'uomo, il crocifisso rifiuta il gioco della violenza. Nel momento stesso in cui è coperto di piaghe, egli è l'uomo di un amore invulnerabile, che non cede. Il suo amore per l'uomo resta identico mentre gli uomini lo negano. Non un solo istante il suo sguardo di tenerezza infinita per l'uomo si perverte. In questo momento supremo di verità, egli conferma il senso di tutta la sua vita. Quest'uomo innocente, disarmato, la cui unica arma è di essere fino alla fine ciò che è, amore per l'uomo. Quest'uomo è anche l'uomo della novità assoluta, inaugurale. Niente è assoluto per l'uomo. Questa è la desacralizzazione radicale che Gesù fa. Niente. È la vittoria su tutte le potestà dei cieli, il fato, o dei potentati della terra di tutti i tipi. Niente è assoluto per l'uomo se non l'amore reale dell'uomo che si mette a servizio della nascita dell'uomo. Quel giorno sulla croce, in quel piccolo punto della sterminata storia degli uomini sulla terra, c'è stato un uomo che ha osato amare fino alla fine. E in questo atto che sigilla la sua vita data, i cercatori di senso, che sono gli uomini, sono invitati a riconoscere colui che i nostri vocabolari chiamano Dio. Nel crocifisso Dio viene a noi e noi siamo invitati ad andare a Lui. Nell'esistenza, nella vita e nella morte di quell'uomo che è lì davanti a noi crocifisso, siamo invitati a scoprire il senso della nostra vita, a entrare in quel modo di vivere, che è mettersi a servizio della causa o della salvezza dell'uomo. Siamo invitati perché di fatto si può credere o non credere. Di fronte al crocifisso sono possibili due atteggiamenti e la scelta è rappresentata in maniera drammatica e commovente nel racconto che abbiamo ascoltato della morte di Gesù, è rappresentata nelle persone dei due malfattori crocifissi con lui. L'uno crede, l'altro rifiuta di credere. Sono l'immagine di tutti noi. Anche noi del resto siamo peccatori, anche se non abbiamo ammazzato nessuno. Anche noi facciamo fatica a diventare uomini e di fronte al crocifisso e all'invito di provare a diventare uomini come quest'uomo in cui Dio ci fa vedere dove può arrivare l'uomo. Di fronte al crocifisso possiamo non attenderci niente da Lui e rimanere indifferenti. Possiamo rifiutarlo e eliminarlo dal nostro orizzonte. Possiamo addirittura ridicolizzarlo e sfidarlo. Oppure possiamo vedere in Lui colui che ci può perdonare e salvare. È ciò che avviene al Calvario. Da una parte quel poveraccio che non crede a Gesù e lo apostrofa. Non sei tu l'inviato di Dio, questa è la tua pretesa, no? E allora salva te stesso e noi con te. Questo è l'insulto non solo dell'empio, dell'ateo aggressivo, ma siamo anche noi tutte le volte che nella minima prova ingiuriamo Dio, come tu l'Onnipotente, il buono, come fai a permettere questo? Se tu fossi Dio e buono con noi, come si dice? L'altro invece si riconosce peccatore e vede nella sofferenza di questo innocente e nel suo modo di morire la testimonianza di un amore incrollabile per l'uomo. E prega: Gesù, ricordati di me quando prenderai possesso del tuo regno. Sì, tu sei il re. In te regna l'umanità. Tu regni sulla paura e sul risentimento. Governi nella tenerezza fino in fondo la tua umanità, il tuo rapporto con gli uomini. Tu sei re. E Gesù risponde: non quando prenderò possesso del mio regno alla fine del mondo e della storia, ma adesso, oggi, sarai con me in paradiso. Toccando la verità dell'uomo, toccando la verità della tua condizione umana, sei in paradiso. Fino all'ultimo, nell'ultimo gesto compiuto su questa terra, nella chance data a un uomo perduto di essere salvato, Gesù ribadisce l'annuncio con cui aveva cominciato. Uomo, gioisci, non avere paura, non farti scoraggiare, ti annuncio una grande gioia, il regno di Dio è qui in mezzo agli uomini. Fratelli carissimi, Cristo è il Re dell'universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Diciamo insieme: Gesù, Signore, ascoltaci.
I re della terra, Signore, sono potenti. Hanno eserciti e armi per incutere paura e mantenere il potere. Tu sei un re che, all'opposto, non incuti timore. Sei buono, mite e giusto. Aiutaci a capire che l'amore è la forza meravigliosa che, raggiungendo le profondità del nostro animo, ci conduce alla via della giustizia e della pace. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Signore, il tuo è un regno di vita, di giustizia e di pace, perché è governato dalla potenza del tuo amore. Aiuta ciascuno di noi a credere in te e ad impegnarci perché le nostre comunità diventino più solidali, giuste e umane. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Desideriamo, Signore, essere come il condannato che, vicino a te sulla croce, ha riconosciuto i suoi errori e, riconoscendoti come Dio, si è affidato alla tua misericordia. Vogliamo ringraziarti per il tuo amore così grande che solo ci salva e ci riporta a te. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Aiutaci, Signore, a ricordare sempre che non percorriamo da soli il cammino della vita. Tu sei il nostro custode, ci proteggi e vegli su di noi. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la speranza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.